Ok, siamo Neemia e abbiamo visto in capitolo 2 come il nemico, la prima tattica che usa contro i credenti è scoraggiamento, no? Di mettere dubbio in quello che noi siamo in Cristo, di metterci a guardare noi stessi e le nostre debolezze. Però grazie a Dio Neemia, un uomo di preghiera, prende coraggio in Gesù, incoraggia i suoi fratelli e vediamo alla fine là di capitolo 2, versetto 20. Allora io risposi e disse loro: sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Noi suoi servi ci metteremo a costruire, ma per voi non ci sarà né parte né diritto né ricordo in Gerusalemme. In capitolo 3, potete leggerlo a casa perché è un elenco di tutte le famiglie che erano lì a Gerusalemme e diciamo i luoghi dove loro lavoravano sul muro. Quindi non dico che non è importante, però l'unica cosa che volevo farvi notare in versetto 5, perché di nuovo ogni pezzo dice questa famiglia era qui, lavorava in questa zona. Accanto a loro lavoravano le persone tecuiti, ma i nobili fra di loro non piegarono il collo per fare il lavoro del loro Signore. E quindi vedremo anche in capitolo 4 che a volte sono i stessi fratelli che sono motivo di scoraggiamento, no? Che non si danno, non si mettono con tutto il cuore nel lavoro del Signore. E quindi mai sia che quello sia il nostro esempio, no? Che altri dice, no? Però io ho visto nell'opera di Dio che tante volte, no? Quando c'è l'appello per lavorare, sai, quando abbiamo deciso come associazione di comprare questo nuovo locale, l'unica volta in tutta la storia di 20 anni di questa associazione è stato unanimo il voto di comprare il locale. C'è una formica che ha attraversato il pulpito. E tanti fratelli, sì fratello, sì, compriamo, no? E poi dico, ma fratelli, sapete che no, c'è tanto lavoro da fare. Un fratello addirittura mi ha detto, fratello, tu, no, con i piedi, non sei, tu stai seduto, faremo noi tutto il lavoro. No, è come quel famoso attore napoletano, Totò, armiamoci e partite. Però devo dire che l'altro sabato che avevamo fatto una giornata di lavoro eravate in tanti, anche i fratelli della chiesa di Treviso sono venuti a dare una mano, è stato molto incoraggiante. Sicuramente in questa estate avremo molti sabati lavorativi. Allora in capitolo 4, versetto 1, or quando Sanballat viene a sapere che noi stavamo ricostruendo le mura, si adirò, si indignò grandemente e schernì i giudei. Quindi di nuovo abbiamo visto il nemico, aveva paura di un solo uomo che cercava il bene di Israele. Il nemico, se tu sei un scalda sedere in chiesa, il diavolo è contento di te. Ma quando tu decidi di costruire, di edificare la Chiesa di Cristo, stai sicuro che il nemico sarà arrabbiato. Perché non ha paura di convertiti, ma ha paura di discepoli. E quindi il nemico, versetto 2, disse davanti ai suoi fratelli e ai soldati di Samaria, che cosa stanno facendo questi ramoliti giudei? No? Di nuovo, voi siete ramoliti, proprio un insulto, no? Siete niente, siete deboli, siete ramoliti. Si fortificheranno, offriranno sacrifici, finiranno in un giorno, faranno forse rivivere dei mucchi di macerie le pietre che sono consumate dal fuoco. Anche qui vediamo una tattica del nemico. Satana vuole che noi guardiamo le circostanze e non guardiamo le promesse di Dio. Perché io credo che questo libro è molto profetico per noi che serviamo il Signore nel Veneto. perché diciamo la verità, non è un posto facile per servire Dio. È un terreno, diciamo, vergine. Quando io dico agli americani no, che noi siamo l'unica chiesa a Montebelluna, quindi non siete l'unico Calvary Chapel a Montebelluna. No, noi siamo l'unica chiesa protestante che è mai esistito in tutta la storia del mondo. Qualche anno fa, adesso c'è una chiesa ADI, gloria a Dio, anche per questo, che il Signore manda magari 20 chiese a Montebelluna. A Feltre ancora siamo l'unica chiesa protestante. Quindi noi lavoriamo in un terreno che non è mai stato toccato, no? Un lago che è pieno di pesce da pescare. Nessuna competizione. Però è anche difficile. E anche noi possiamo guardare le macerie e dire il lavoro è troppo. Il lavoro è difficile. No, non ce la faremo mai. E forse avete già sentito questa storia che ho raccontato, ma anni fa potevo guardare la televisione della base americana di Vicenza e loro a volte avevano queste pubblicità, diciamo, pubblico servizio, no? Per le associazioni, eccetera. E in questa pubblicità c'era una nonna e suo nipote che camminavano sulla spiaggia. E questa spiaggia, la marea era andata, cioè era scesa, no? E su questa spiaggia c'erano migliaia e migliaia di stelle marine, no? Spiaggiati. E questo bambino correva a destra e a sinistra e no, ha preso una stella marina, ha corso verso la riva dell'acqua e l'ha gettato nell'acqua. Poi quando lui torna da sua nonna, la nonna dice, ma Gianni, ma con tutti questi migliaia, forse milioni di stelle marine, tu pensi che puoi fare una differenza? E il bambino saggiamente ha risposto, ho fatto differenza per quello. E diciamo, era sul volontariato, no? Che se cambi la vita di una persona, hai già fatto una grande cosa. Però lo Spirito di Dio era come una cosa profetica, no? Ma non è che hanno citato versi biblici, però Dio mi ha detto, no, se tu cambi, se tu influenzi la vita di una persona, tu non sai cosa io posso fare. E quindi noi non dobbiamo guardare le macerie, le nostre condizioni di ramoliti, ma dobbiamo guardare il nostro Signore che è grande e che per Lui non c'è niente di impossibile. E quindi il nemico cerca di, ancora in versetto 3, Tobia l'ammonita che gli stava a fianco disse, anche se costruiscono, basterà una volpe che vi salga sopra per far crollare il loro muro di pietra. Noi abbiamo delle volpi in questa zona. Una volpe è piena di pelle e quando lo vedi sembra un piccolo cane, no? Ma avete mai visto un volpe bagnato? Sembra un ratto grande, no? Sono veramente piccoli. Un barboncino, no? Quindi dice, questo muro è così fragile, così debole, qualunque cosa che loro faranno, anche se un piccolo cane va sopra, cadrà a pezzi questo muro. Per me è molto bello perché le bugie che il nemico dice ai israeliti, no? Per esempio in versetto 2, finiranno in un giorno, no? Anche se un volpe va sopra, cadrà questo stupido muro che stanno facendo. Allora, chi conosce la fine di questa storia sa che loro finiranno il muro in 52 giorni. Un muro che è rimasto per anni in distruzione. Non solo questo, ma voi sapete cosa camminerà su questo muro alla fine di questo libro? Altro che volpe. Cammineranno due core di centinaia e centinaia di persone che gridano e cantano le lodi di Dio su quel muro. E quindi è come Dio prende le menzogne del diavolo e dice, tu dici volpe, tu vedrai migliaia di miei figli che lodano il mio nome sopra questo muro. E notate in versetto 4, come sempre, Neemia va in preghiera. Quando un nemico attacca, in ginocchio dobbiamo andare. Ascolta, Dio nostro, perché siamo disprezzati. Fai ricadere sul loro capo il loro vituperio, abbandonali al saccheggio in un paese di cattività. Non coprire la loro iniquità e non permettere che il loro peccato sia cancellato davanti a te, perché li hanno provocati. Perché ti hanno provocato a dire davanti ai costruttori. Noi dunque ricostruiremo le mura che furono congiunte assieme fino alla metà della loro altezza, e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Notate in versetto 5 che Neemia non dice ci hanno provocato, dice Signore a te hanno provocato. Ricordate la storia di Davide e Golia in 1 Samuele 17? Saul e tutto l'esercito di Israele erano lì a tremare di paura davanti a Golia. Ah, lui è un gigante, lui è un campione di guerra. Ma Davide guardava la grandezza di Golia. Davide guardava la grandezza del suo Dio. E lui dice, io custodivo le pecore di mio padre. E il leone è venuto, l'orso è venuto, e il Signore mi ha dato la forza per uccidere quelle bestie e proteggere il gregge di Dio. E anche il Signore mi darà questo incirconciso filisteo che osa schernare l'esercito di Dio. Chi è questo che insulta il mio Signore? Dobbiamo ricordare che noi siamo in una battaglia spirituale. Non siamo noi che dobbiamo affrontare il nemico, è il nostro Dio che ha già sconfitto il nemico. Anzi, l'Apostolo Paolo in Corinzi dice che Gesù ha fatto pubblico spettacolo. Ha sconfitto Satana apertamente. E Paolo più avanti in 1 Corinzi 15 dice, o morte, dove è il dardo? Sei stato inghiottito nella vittoria di Gesù. E perciò noi credenti possiamo ridere anche nella faccia della morte, perché Cristo ha già vinto. Ed è noi che per fede dobbiamo entrare in questa vittoria. Ma vediamo in versetto 7 che il nemico non fa vacanza, neanche in agosto, ricordatelo. Quando però Sanballat, Tobia, Arabi, Ammoniti, Asodei vennero a sapere che la riparazione della mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si adirarono grandemente. E tutti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme per crearvi disordini. Questa è anche una tattica del nemico. Se Satana non riesce a scoraggiarci o scoraggiare la Chiesa, lui cercherà di portare confusione nella Chiesa, no? E noi viviamo veramente in tempi di grande confusione nella Chiesa. Ah, questo è un nuovo movimento dello Spirito, no? E voi sapete tutte le cose che accadono nei nostri giorni, no? Perché Satana vuole portare confusione nella Chiesa. Non sanno insegnamento della parola di Dio. Però Paolo in 1 Corinzi 14 dice, Dio non è l'autore di confusione, ma di ordine. Quando c'è confusione non è lo Spirito Santo che sta guidando quella cosa. Ma vediamo anche oggi, Satana cerca di portare confusione, disordine. E notiamo in versetto 9 la risposta di nuovo di Neemia, ma noi pregamo il nostro Dio, e a causa di loro ponemo contro di loro dei sentinelli di giorno e di notte. Dobbiamo comprendere questa storia che è un'applicazione spirituale per noi. Noi non siamo in combattimento fisico con i veneti o con nessuno, ma io credo che le sentinelle, secondo voi spiritualmente, di cosa ci parla? Essere un sentinello giorno e notte. Di essere un intercessore, no? Di essere una persona che prega, che cerca la faccia di Dio. Quelli di Giuda, versetto 10, però dicevano, le forze dei portatori dei pesi vengono meno e le macerie sono tante che noi non riusciamo a costruire le mura. Pastore Craig, il lavoro nel capannone è difficile, voglio andare a casa. Poi Giuda, il tribù, cosa significa Giuda in ebraico? Qualcuno sa? Lode. Giuda era il tribù che quando gli israeliti dovevano marciare, no? Erano quelle che dovevano guidare le altre 11 tribù di Israele. Invece è proprio Giuda che dovrebbe essere l'esempio, no, la guida del popolo di Dio, è quello che, no, semina paura. E non solo una volta. Versetto 11, inoltre i nostri avversari dicevano, essi non sapranno e non vedranno nulla finché noi piomberemo in mezzo a loro e li uccideremo. Così faremo cessare i lavori. Ma quando i giudei che dimoravano vicino a loro vennero, per ben 10 volte ci dissero, da qualsiasi parte vi volgerete, ci saranno addosso. Quindi di nuovo Giuda, che doveva essere l'esempio per Israele, che doveva incoraggiare ad avere fede nel Signore, cosa fa? 10 volte. Oh fratelli, no, 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 non fare quella cosa. Ci ammazzeranno. Perché Satana cerca di sconfiggerci con scoraggiamento, con confusione e con la paura. Ma se io vado fuori a evangelizzare, magari qualcuno mi insulterà. O magari mi sputerà addosso. Gloria a Dio. Perché se ti sputeranno addosso, grande sarà la tua ricompensa. Se ti diranno le parolacce, Gesù dice, beati siete voi, quando gli uomini diranno ogni maniera di maldicenza di voi a causa mia. È come avere un medaglio. Medaglio? Medaglia. Siete così paziente. Una medaglia di onore. Infatti gli apostoli nel libro di Atti, quando erano minacciati, picchiati, è scritto che hanno lasciato il Sinedro, no, con gioia, che erano ritenuti degni di soffrire per il nome di Gesù. E noi dobbiamo vedere le cose così, fratelli. Il nemico vuole metterci in paura, vuole che guardiamo le macerie quanto sono grandi, e quindi siamo paralizzati. Ed è molto importante che noi comprendiamo che se Satana riesce a paralizzarci qua, noi saremo paralizzati anche qua. Se noi siamo convinti che la situazione non cambierà mai, non cambierà mai, perché saremo paralizzati, non faremo niente, non pregheremo per fede. Non evangelizzeremo, non ci muoveremo. Ma di nuovo vediamo che quando il nemico attacca, Neemia prende sempre provvedimento, in versetto 13. Allora io disposi uomini armati nei luoghi più bassi dietro le mura, vi disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, con le loro lance e con i loro archi. Dopo aver esaminato la cosa, mi levai e disse ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo, non abbiate paura di loro, ricordatevi del Signore grande e tremendo, e combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. È bellissimo questo incoraggiamento. È un incoraggiamento anche per noi questa mattina. Non abbiate paura. Cosa ha detto Gesù quando c'è l'uomo e la figlia malata che poi è morta? Gesù ha detto, non temere, credi. E io credo fermamente che paura e fede è una scelta che ognuno di noi facciamo magari anche ogni giorno. Aver paura o aver fede? Credere quello che i nostri sensi ci dicono o credere quello che Dio ha dichiarato nella sua parola? E infatti il popolo di Israele hanno i loro occhi sulle macerie, sulle minacce, sul pericolo, ma notate dove Neemia vuole portare i loro occhi. Non abbiate paura di loro, ricordatevi del Signore. Perché Neemia doveva dire agli israeliti di ricordare il Signore? Perché avevano dimenticato, come anche noi fratelli. Siamo molto bravi a dimenticare. Ricordatevi del Signore grande e tremendo. Quando noi ricordiamo di nuovo che Satana è sconfitto, che il nostro Dio è grande e tremendo e che il nostro Dio può ogni cosa, allora la fede sorge nei nostri cuori e prendiamo posizione. E la terza cosa che lui fa, ricordi il popolo di Dio che voi state combattendo per qualcosa. Voi state combattendo per i vostri fratelli, i vostri figli e figlie, per le mogli e per le vostre case. Quando noi credenti ci mettiamo in preghiera, noi stiamo combattendo per i fratelli, per le sorelle, per i nostri figli, per persone che noi non conosciamo ancora, ma un giorno saranno in mezzo a noi a lodare il Signore. Stiamo combattendo per qualcosa. E sono molto, molto contento di quello che il Signore sta facendo in mezzo ai giovani della nostra Chiesa. Ieri hanno fatto un incontro nel locale nuovo, erano venuti i giovani da Ferrara, di Treviso, di Feltre, Montebelluna, ed è molto bello, forse l'ho raccontato già l'altro sabato quando stavo lavorando, che c'è Tyler e altri missionari non erano neanche arrivati in chiesa, ma i giovani da soli hanno preso una chitarra, hanno cominciato a lodare il Signore, e mi ha dato tanta gioia, no? Che non è che il pastore è arrivato, ok ragazzi, adesso basta scherzare, sedetevi, adesso loderemo Dio. Erano loro che lodavano il Signore da soli. E il Signore mi ha tanto incoraggiato. Fratelli, noi stiamo combattendo per la prossima generazione. Io sto preparando quel locale, e Giuseppe ha 14 anni, fra qualche anno, no? Stiamo preparando il parco giochi per i vostri nipoti, o magari i miei nipoti. Ma dobbiamo avere questa mentalità. Noi vogliamo che nel Veneto non è conosciuto per le bestemmie di Dio, ma per le lodi di Dio. Che tutti gli italiani dicono, ma cosa sta succedendo in Veneto? Io ci credo. Ci credo che il Signore può fare ogni cosa. Or quando i nostri nemici seppero che eravamo informati della cosa e che Dio aveva fatto fallire il loro disegno, noi tutti tornammo alla mura, ciascuno al suo lavoro. Da quel giorno la metà dei miei servi si occupava dei lavori, mentre l'altra metà si impugnava la lancia, i scudi, gli archi e indossava le corazze. I capi erano indietro tutta la casa di Giuda. Quelli invece che costruivano la mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano si occupavano dei lavori e con l'altra tenevano la loro arma. Tutti i costruttori lavorando portavano ciascuno la spada cinta al fianco, mentre i trombettieri stavano accanto a me. Quindi alcuni lavoreranno cucinando la pasta. Alcuni lavoreranno sui muri. Alcuni lavoreranno nell'evangelizzazione o nella preghiera, ma tutti noi avremo una ricompensa. Ricordate Davide quando lui andò in guerra con i suoi uomini? Alcuni uomini lui ha lasciato indietro per guardare le donne, i bambini e le loro robe, ricordate? E quando lui e i suoi uomini tornarono con le spoglie della vittoria, lui disse, anche loro condivideranno delle ricompense, perché loro sono rimasti qui a guardare le nostre cose. Quindi nell'opera di Dio, fratelli, ogni cosa è importante. Perché se voi cucinate una pasta, vuol dire che io posso fare un'altra cosa. Ma è tutto importante per il Signore. Quindi ogni persona nella Chiesa è importante, ogni persona ha qualcosa da dare. Poi in versetto 19, io disse loro ai notabili e ai magistrati e al resto del popolo, il lavoro è grande ed esteso, e noi siamo sparsi sulle mura, distante l'uno dall'altro. Dovunque udirete il suono della tromba, là raccoglietevi presso di noi, il nostro Dio combatterà per noi. E quello che Neemia fa in questo momento è quello che oggi è un po', come si dice, perché adesso usiamo tante parole inglesi anche in Italia, no? Quindi è di moda, quello italiano, no, di dire networking. Avete sentito questa parola? Non lo vuole nessuno? Networking, no? Che tu fai una rete, no? Che lavora con gli altri, collaborazione, eccetera. E qui, anche anticamente, Neemia ha fatto networking, no? Dice, fratelli, se voi siete in guai, suonate, noi saremo lì, il Signore è con noi. E io sto pregando tanto anche che non solo possiamo lavorare con le chiese di Calvary Chapel qui nel Veneto, ma con tutte le chiese che predicano la parola di Dio fedelmente. Non è facile in Italia, perché qualche volta ho steso la mano verso qualche comunità e diciamo sì, grazie, ma non grazie. In poche parole a questo mi è stato riferito. E va bene così. Però almeno io posso dire, noi abbiamo cercato di servire i nostri fratelli. Perché non era una visione solo per la Calvary Chapel di Montebellona. Noi abbiamo una visione per il popolo di Dio in questa regione. Perché fratelli, se le altre chiese prosperano, noi prospereremo. E questo abbiamo anche vissuto in questi tempi. Perché la cosa un po' ironica è che il gruppo dell'Assemblea di Dio che adesso hanno un locale vicino al Co-op, prima usavano una stanza del comune a Trevignano, una sala per l'associazione. E i fratelli dell'Assemblea, il pastore Luigi, questa sala, no, perché sai, a volte l'associazione tutto lo usano, nessuno sistema, i muri erano sporchissimi, bucati, tanto rovinati. E il pastore Luigi è andato dal sindaco e ha detto, guarda, noi usiamo la stanza, loro pagavano per usare, e noi faremo, se voi ci date permesso, noi di spese nostre compreremo lo stucco, la vernice, perché vogliamo sistemare queste stanze che noi usiamo. Così anche chi viene ai nostri incontri, c'è la stanza, il posto è accogliente, bello. E quindi il sindaco ha detto, mamma mia, no, fatevi avanti. E quindi la Chiesa Adi hanno sistemato queste stanze. E quando io sono andato, prima dell'asta, a parlare col sindaco di vedere, sondare, no? Se noi compriamo questo posto, voi siete disposti a darci il cambio di uso, eccetera. La prima cosa mi ha detto, ma voi siete il gruppo che affittava la sala? E io ho detto, no, no, noi siamo un'altra comunità, però sì, siamo simili. No, perché quelle erano persone veramente splendide. Tutte le associazioni usavano quel posto, era un po' malandata, e loro a spese loro hanno stucato, hanno pitturato, l'hanno fatto come nuovo. E lui ha detto, veramente erano persone bravissime. E sai, io ho detto, alleluia. Perché immaginate se lasciavano una brutta testimonianza. Voi siete come quelli? Invece hanno lasciato un profumo di Cristo. E noi stiamo raccogliendo il beneficio. Io credo che anche noi abbiamo lasciato un profumo qui. E quindi la cosa ironica è che loro erano lì, noi eravamo qui, adesso noi andiamo là e loro vengono, sono già qui. Ma comunque, non è importanza. Ma è importante che noi chiamiamo gli altri fratelli quando siamo in difficoltà. Pregate per me. Ho bisogno. Perché insieme avremo la vittoria. E poi l'ultima parte qui. Così proseguivano il lavoro mentre la metà di uomini impugnava la lancia, dal spuntare dell'alba fino all'apparire delle stelle. Nello stesso tempo disse pure al popolo: ciascuno di voi rimanga con il suo servo dentro Gerusalemme. Perché la maggior, come la città era in distruzione, la maggior parte delle persone abitavano fuori della città, no? Dove avevano le campagne, e quindi c'era bisogno che alcuni rimanevano lì in città per fare le guardie. Per fare la guardia per noi di notte e lavorare poi di giorno. Così né io, né i miei fratelli, né i miei servi, né gli uomini di guardia che mi seguivano, ci toglievamo i vestiti, ma ognuno aveva la sua arma e la sua acqua. E quindi Neemia non solo era un uomo di preghiera, ma era un uomo umile. Perché ricordate, Neemia, che compito svolgevo qui a Gerusalemme? Lui era il governatore. Lui era il numero uno. Mandato dal re Artaserse a governare questa città. Ma lui dice, anche io mi sono sporcato le mani. Anche io non avevo paura di fare il muratore. Come il nostro Signore. Pensate un attimo che il creatore dell'universo si inchinò a lavare i piedi dei suoi discepoli. Il lavoro del più basso schiavo di una casa. Era il compito di un schiavo, il più basso schiavo. Quando arrivavano ospiti, di lavare i loro piedi. E i piedi a quei tempi erano molto più sporchi dei nostri. Perché sapete, i cavalli, gli asini facevano pit stop lungo la strada. Quindi potete immaginare cosa c'era fra quelle dita degli apostoli. Era una cosa inaudita di quel tempo, che il rabbino, perché i rabbini erano tutti così, i discepoli dovevano servire il rabbino nel mondo d'allora. Ma Gesù ha messo sotto sopra tutti i loro concetti. Dice, chi sarà più grande fra di voi sarà il vostro servo. E di nuovo è un bellissimo esempio. Neemia è l'apostolo Paolo del Vecchio Testamento. È un grande esempio per noi. Quindi, fratelli, anche noi abbiamo un grande lavoro davanti. Quindi imbocchiamo le mani e facciamo questo lavoro, perché Dio deve riempire quell'altro locale.